Niente, se me son testa. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E ben trovati all'ascolto, ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 17:33 e 34 in questo momento. E inizia una nuova puntata di Impatto. Impatto è la trasmissione che dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma si occupa di dar voce alle lotte contro le nocività ambientali. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può contattarci alla mail impatto@ondarossa.info oppure volendo chiamarci direttamente se siamo in diretta allo 06 49 17 50. E quindi anche oggi siamo qui ad allietarvi con la nostra solita, il nostro solito bollettino di disastri. Disastri, incendi di rifiuti, insomma decreti che non funzionano un granché. Quindi nella scaletta di oggi vediamo un bel bollettino di incendi.
Sicuramente meno frequenti di quelli dell'agosto appena trascorso.
Beh, anche perché è passato una settimana.
Ok, esatto.
E sì, abbiamo il nostro bollettino di incendi e poi ci faremo una chiacchierata sul decreto semplificazioni del ministro Costa, End of Waste, e magari una chiacchierata rapida su il prossimo 27 con il prossimo sciopero globale per il clima.
Sì, ma è anche, insomma, uscito la settimana scorsa il rapporto dell'ISPRA per il 2018 relativo al consumo di suolo in questo paese, e i dati sconfortanti continuano a dare un trend di cementificazione massiccia sul nostro paese. Poi però a guardare bene, senza poi nemmeno alcuna giustificazione di tipo demografico, e questo solo per dirne una. E allora andiamo con una canzone e ci risentiamo tra pochissimo.
E quindi rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Dicevamo, prima di prenderci una piccola pausa musicale, che avremmo iniziato con il nostro consueto elenco di capannoni industriali e impianti di trattamento rifiuti che hanno preso fuoco.
Sì, tutta roba regolare, tutti impianti e capannoni autorizzati a fare il trattamento dei rifiuti che operano nella legalità. Insomma, ci occupiamo di questo tipo di roghi, non degli incendi di sterpaglie e connessi purtroppo rifiuti sparsi sui molteplici prati del nostro paese, che a migliaia vengono comunque registrati ogni settimana, però insomma noi ci riferiamo invece a questi altri di posti con autorizzazioni, dove c'è un impegno imprenditoriale e un profitto riguardante a questo tipo di attività, e che dovrebbe avere anche una legislazione con un assetto anche di salvaguardia e di prevenzione rispetto all'attività che porta avanti, che però insomma sembra largamente disatteso o quantomeno insomma ha dei grossi problemi, perché poi maggior parte degli incendi di cui vi parliamo poi non sono altro che incendi dolosi o fintamente colposi. Quindi lasciar deperire attrezzature, macchinari e capannoni fino al punto che questi non hanno altra insomma via di uscita che subire dei danneggiamenti, dei cortocircuiti e alla fine insomma incendiarsi e distruggersi. La settimana che è appena passata ha visto almeno 3 episodi significativi compiersi. Il primo è stato proprio lunedì scorso in Sicilia, a Licata, in provincia d'Agrigento, è andato distrutto il deposito per la raccolta differenziata. Una nube nera si è sprigionata, ha anche avvolto per alcune ore la cittadina di Licata. Addirittura la protezione civile ha chiesto a tutti di chiudere porte e finestre perché udite udite, la parte che è andata a fuoco poi è maggiormente quella legata alla presenza di plastica e carta. E questo insomma è un dato che ritorna molto spesso in questo tipo di incendi, in particolare le materie plastiche raccolte con la raccolta differenziata o successivamente inviate ai cosiddetti centri di trattamento, sempre più spesso invece di essere trattate, recuperate o addirittura riciclate, vengono distrutte sul posto attraverso l'incendio dello stabilimento stesso. Il recupero, il riciclo della plastica è un'attività molto complicata, altamente impattante, che noi non consigliamo assolutamente come attività per la diminuzione della produzione di rifiuto. La plastica andrebbe insomma non diciamo abolita, ma insomma va rivisto pesantemente il suo utilizzo all'interno del contesto produttivo. Il riciclo è una scappatoia nemmeno troppo comoda per insomma diminuire l'impatto ambientale che ha l'umanità, ma che ha il capitalismo su questo pianeta. Insomma, non è assolutamente attraverso il riciclo della plastica che si riuscirà a ridurre questo tipo di problematicità. Tant'è che i centri di raccolta e poi di recupero della plastica nel nostro paese praticamente non lavorano e non producono nuova plastica riciclata, ma la spediscono in posti, in paesi all'estero, magari nel sud del mondo, nei paesi del terzo mondo, dove questa viene o stoccata in maniera ignobile oppure riciclata con un'attività che provoca un impatto ambientale veramente pesante, talmente pesante che nei paesi occidentali questa attività insomma non viene portata avanti in nessun tipo, anche perché dal punto di vista poi della resa, riciclare la plastica è veramente ha una resa veramente ridicola, che non produce difficilmente dei benefici dal punto di vista economico. Le plastiche hanno varie mescole, per riciclarle in maniera ed avere un prodotto decente efficiente, bisogna cercare di fondere plastiche con mescole simili, e questo non è un'attività molto semplice, soprattutto soprattutto dopo la raccolta, anche se raccolta differenziata. Noi ci troviamo un poltiglione di vari tipi di plastiche che riciclarle tutte insieme è praticamente impossibile, e quindi i problemi e anche le bugie rispetto a questa attività però insomma stanno venendo al nodo. I paesi asiatici, che per decenni hanno accolto e riciclato le plastiche dei paesi occidentali, da qualche anno a questa parte hanno smesso e hanno addirittura fatto delle leggi per vietare la compravendita e l'arrivo di plastiche da rifiuto dai paesi occidentali, e questo ha saturato i centri di raccolta un po' in tutto l'Occidente, e in Italia in particolar modo questa ricaduta è stata molto pesante. E la Lombardia forse è il posto, e la Lombardia e il Veneto sono i due posti dove con maggior forza si è c'è stata, insomma, ci sono state le ricadute di questo blocco dell'esportazione delle plastiche. E quindi primo incendio per questa settimana, 16 settembre, a Licata, questo deposito per la raccolta differenziata nel comune di Licata. Poi continuiamo, passiamo al 20 settembre. E il 20 settembre un incendio abbastanza importante è scoppiato a Taranto, purtroppo proprio nella zona del quartiere Tamburi, quartiere adiacente alle acciaierie tarantine, adiacente all'Ilva di Taranto, quartiere che subisce in maniera pesantissima l'inquinamento prodotto dall'Ilva, in particolare dai parchi mirenari d'Inci, un quartiere dove la mortalità è altissima e le patologie respiratorie e tumorali sono all'ordine del giorno. Beh, proprio in questo quartiere un deposito per la rottamazione degli autoveicoli, un autodemolitore si direbbe, è andato distrutto con un incendio. Insomma, il ciclo del petrolio, il ciclo degli automobili producono una quantità di rifiuti veramente impressionante, la plastica non è altro che petrolio. Gli autodemolitori accolgono migliaia e migliaia di carcasse di automobili che sono servite per insomma far circolare milioni di persone, e vengono smaltite, ma insomma anche lo smaltimento di questo tipo di prodotto, cioè l'automobile, è per insomma, l'importanza e la scala molto grande che ha e l'impatto che ha sulla società, una delle attività più complicate, e quella che è una di quelle che con maggior frequenza va incontro a episodi di questo tipo. Insomma, è più facile sbarazzarsi con un incendio delle migliaia di copertoni ammucchiati nel corso degli anni nei pressi degli autodemolitori che ricondurli a una filiera di smaltimento, anche se questa insomma è molto complicata, onerosa e molto spesso molto poco ecocompatibile e molto impattante, perché insomma il recupero dei copertoni, e quindi sempre di un materiale plastico gommoso derivato dal petrolio, è comunque un'attività che ha un impatto ambientale molto importante. E quindi insomma il 20 settembre, qualche giorno fa, questo autodemolitore nei pressi del quartiere Tamburi di Taranto si è incendiato, e la nube nera che ha sprigionato come sempre si è vista a parecchi chilometri di distanza in tutta la cittadina, creando il solito allarme per via delle esalazioni nocive che provocano. L'ultimo episodio è quello invece avvenuto la notte tra sabato e domenica, tra sabato 21 e domenica 22 settembre. L'incendio in un capannone sempre per lo stoccaggio di materiale plastico. L'incendio è avvenuto nella cittadina di Sant'Antonio Abate. Questo capannone industriale che ospitava appunto rifiuti di ogni tipo, ma in prevalenza plastiche, è andato distrutto e un'altra coltre di fumo nero e maleodorante si è sprigionata per tutto quell'area. E il municipio, insomma, ha immediatamente chiesto l'intervento dell'ARPA Campania per controllare la qualità dell'aria e ha invitato la popolazione in questi due giorni di sabato e domenica a tenere le finestre chiuse e a aspettare le indicazioni da parte delle autorità. E quindi questi sono solo tre degli episodi, ultimi episodi di incendio negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nel nostro paese. E insomma, dopo il lungo periodo estivo dove gli incendi sono state decine e decine, però insomma in una sola settimana tre episodi ci sembra una, comunque un risultato significativo per il mese di settembre, solo per questa settimana. Quello che è sicuro è che sicuramente con il cambio di governo un po' la compagine istituzionale è sicuramente impegnata a pensare a ben altro che alla gravità di questo tipo di situazione e a interventi per cercare di ripristinare un minimo di decenza all'interno di questo tessuto economico. E quindi così continua così, insomma, da quando c'è stato la crisi di governo e poi questo cambio di governo, questo tipo di episodi sono senza dubbio aumentati in maniera esponenziale. E niente, dall'altra parte, in particolare dalla parte istituzionale, veramente poco si fa e si farà per cercare di dare una regolata a questi signori che invece pensano di poter continuare a gestire i rifiuti in questo paese in questo modo. E allora, dopo questa parentesi, ci mandiamo una traccia e rientriamo tra pochissimo.
Ok, abbiamo mentito, non fra pochissimo, fra 12 minuti. Perché questa ve la passiamo tutta. E torniamo in voce, questo è sempre Impatto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Ci scusiamo per i 12 minuti di pausa, ma quando ci vuole ci vuole. E purtroppo sì, quest'ultimo album dei Tool sono tutti pezzi da 12-15 minuti, quindi o era così o era pomì. E ritorniamo in voce perché abbiamo parlato dell'incendio dei capannoni industriali. Insomma, noi diamo costantemente nota di tutti gli incendi che ci sono stati ogni settimana, sono tantissimi, e sono tantissimi soprattutto perché i capannoni industriali, soprattutto del nord-est italiano, ma non solo, si riempiono di mondezza, materiali plastici, materiali insomma di risulta, scarti industriali, un sacco di schifezze varie. Questo sia perché dalla deindustrializzazione di quelle zone si hanno centinaia e centinaia di magazzini industriali in disuso, sia perché l'Italia non riesce a trattare i troppi rifiuti che produce. E questo appunto è un problema. La soluzione secondo noi è semplicemente non produrre il rifiuto, quindi produrre semplicemente meno, consumare meno, decrescere, insomma smontare tutto il sistema di produzione che è adesso avanti. Comunque sta di fatto che una delle soluzioni che lo scorso e questo ministro dell'ambiente avevano intravisto era quello della semplificazione delle autorizzazioni agli impianti di riciclaggio. Il problema è sorto nel momento in cui un'azienda di riciclaggio che aveva questo trattamento per trasformare pannolini assorbenti in materiale isolante, quindi sia per cavi sottomarini sia per isolanti per case, domestici per le case, quindi materiali fonoassorbenti o altre cose del genere. Ebbene, questa azienda veneta non è riuscita ad avere l'autorizzazione di immettere nel mercato questo materiale. Ha chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione, la Regione Veneto si è rifiutata di autorizzare in quanto sosteneva che fosse una pertinenza dello Stato centrale. L'azienda ha fatto ricorso al TAR, ha vinto il ricorso al TAR, ma la vittoria al TAR è poi stata ribaltata dalla sentenza del Consiglio di Stato. Questo problema si è giunto al clamore delle cronache circa un anno e mezzo fa. E in un anno e mezzo più o meno tutto è rimasto invariato, un sacco di altre industrie che reimmettono materiali primi secondi dallo smaltimento, non so, dei copertoni delle automobili o cose simili, si trova bloccato in questo senso. È un grosso mercato che non riesce a prendere il via. E quindi il ministro aveva pensato di infilare zitto zitto tutte queste autorizzazioni all'interno del decreto semplificazioni. Un decreto semplificazioni che, ricordiamo, fa fuori il sistema di tracciamento dei rifiuti Sistri, un sistema di tracciamento che era un carrozzone che non ha mai funzionato, perché insomma lo sappiamo benissimo, perché il trasporto della mondezza in Italia funziona un po' come cavolo ci pare.
Beh, diciamo che il trasporto dei rifiuti in Italia è di pertinenza delle organizzazioni criminali, quelle col pedigree, la pistola, cioè proprio loro. Quindi già questo dovrebbe bastare a dire che, insomma, visto che è roba loro, non è il caso di dargli, infastidirli con qualche chip GPS sui camioncini.
Ma invece è un ottimo modo per spendere centinaia di milioni di euro a regalarli a Finmeccanica, che ha tirato fuori questo sistema che non ha mai veramente funzionato, e così tutti contenti. Questo decreto elimina direttamente questo sistema e insomma riporta il problema a tutta una serie di altre organizzazioni che dovrebbero tracciare il rifiuto, non si capisce bene come, perché insomma da una parte si ammette quindi il fallimento nel tracciamento dei rifiuti, Dall'altra, questa norma che aveva voluto il ministro Costa all'interno del decreto semplificazione è stata stralciata. Ora, sembrerebbe una roba cattiva, sarà stata stralciata perché ci sono grossi interessi nello smaltimento dei rifiuti e ci sono grosse aziende che non vogliono che effettivamente gli si tolga una parte del mercato dello smaltimento della mondezza. D'altro canto, però, è molto semplice, cioè questo avrebbe semplificato l'immissione nel mercato di materiali poco controllabili, insomma truffe di gente che racconta di saper trattare i rifiuti di ogni genere, di trasformare i microcircuiti in materiali, insomma metalli preziosi, o chi dice di saper di avere un sistema per fare carburante dalla mondezza. Ci sono state truffe su truffe in tutta Italia negli ultimi decenni e soprattutto questo decreto avrebbe semplificato questo tipo di inghippi. E soprattutto probabilmente quello che temiamo noi è che questo semplificherebbe l'immissione nel mercato di basolato ottenuto dalle ceneri dell'incenerimento dei rifiuti, una cosa che già si fa ma appunto è complicata da una serie di norme, che insomma una selva di norme abbastanza inestricabile. E questo avrebbe semplificato questa prassi che secondo noi insomma è un po' pericolosa, perché spesso e volentieri si parla della sostituzione degli inceneritori con cementifici e il riutilizzo delle ceneri all'interno di inerti da costruzione, quindi all'interno di cementi, all'interno di basolato, all'interno di asfalto, insomma un sacco di schifezze e materiali tossici ce li troveremmo all'interno delle case o per le strade, insomma molto a contatto con noi. Quindi questo è sicuramente una cosa da temere e da controllare qualora poi questo cosiddetto principio dell'end of waste, perché lo diciamo all'inglese perché ci piace all'inglese, poi prenda vita in un'altra norma. Quindi il decreto semplificazioni non contiene più questo capitolo, però sicuramente se ne tornerà a parlare, perché il sistema industriale italiano ha bisogno di questo tipo di norme, perché c'è questa fetta di mercato non sfruttata che sicuramente insomma dovrà essere foraggiata in qualche modo.
Sì, a proposito di questo e dell'esempio che ha trainato tutta questa vicenda, cioè il ricorso di questa azienda veneta che prova a utilizzare pannolini per produrre degli isolanti e dei pannelli coibentanti, sicuramente c'è da tornare indietro magari su chi ha prodotto questi pannolini all'inizio della filiera.
I bambini, a colpa dei bambini, mangiamoceli e abbiamo risolto il problema.
Sarebbe interessante, perché mi pare di capire che insomma multinazionali come la Procter & Gamble sono i leader assoluti nella produzione di pannolini. Lo stabilimento di Santa Malomba qua nel Lazio, in provincia di Roma, l'ha fatto per decenni e poi si è spostata a Pescara, e da quello che ho potuto raccogliere dai lavoratori di informazioni dei lavoratori della Procter & Gamble, quando si producevano i pannolini a Santa Malomba, la quantità di spreco per la produzione stessa di quei pannolini, che poi si cercherà di riciclare in qualche modo, era una fetta importantissima della produzione stessa del pannolino. E questo insomma, per ogni pannolino prodotto si calcolava almeno un pannolino buttato per motivi di produzione annessi a tutta la filiera, dalla produzione del tessuto fino al confezionamento. Quindi evidentemente I problemi sono a monte, non al recupero finale. Sbloccare questo tipo di segmento economico può essere un compensativo e può sicuramente far comodo a chi farà profitti sul recupero e sulla trasformazione di materie prime e seconde. Però a monte questi pannolini sono stati prodotti proprio male, in quantità molto spesso insomma sovradimensionata, e con tempistiche che, per essere rispettate, preludono per forza di cose uno spreco quasi pari alla metà del prodotto immesso sul mercato. E quindi insomma è evidente che non si potrà andare avanti ancora per molto, ma i cambiamenti climatici che ci vive il pianeta in questi anni ne sono l'esempio. Insomma, non si potrà ancora andare per molto parlare di recupero e di riutilizzo delle materie e del rifiuto, quando a monte di questo il tessuto industriale può permettersi di fare degli sprechi veramente, cioè, che sono quelli che poi causano il disastro ambientale che viviamo tutti i giorni.
Sì, noi ci concentriamo sempre sui rifiuti urbani, ma il problema principale sono proprio i rifiuti industriali, come peraltro noi ci concentriamo tanto sul traffico delle automobili, quando il traffico navale per portare in giro le merci per tutto il pianeta consuma, inquina 100 volte di più, almeno 100 volte di più, anche parecchio di più.
Vabbè, perché noi non lo vediamo, ma vediamo soltanto la cappa di smog sopra le nostre città.
Sì,
ma
noi vediamo soprattutto tutti quei bei prodotti su Amazon, clicchiamo e ci compriamo una valanga di cazzate. Quelle cazzate vengono dalla Cina, da Taiwan, dagli Stati Uniti, chissà dove. E ci riempiamo casa di cazzate, continuiamo a cliccare tranquillamente senza pensare che le conseguenze sono disastrose. Forse tutti quanti dovremmo un attimo pensare che questo stile di vita è folle e insensato, dovremmo rinunciare per forza di cose a questi vizi senza senso,
che però sono bisogni indotti dal mercato che si cerca di imporre sulle nostre vite.
Sì, sono bisogni del mercato che deve sempre ampliarsi e sempre continuare a crescere, e quindi insomma noi invitiamo anche gli studenti che scenderanno in piazza il 27. Non so se sai che il nuovo ministro dell'istruzione ha chiesto alle scuole di giustificare le assenze per le manifestazioni del 27.
Solo per quella?
Solo per quella. Per quella sì, per quella va bene. Quindi abbiamo il benestare del nuovo ministro per l'istruzione. E questa cosa è piuttosto bislacca, però vabbè.
Sì, vabbè, però è evidente che ricondurre questa protesta a un filone istituzionale,
semplicemente ambientalista, che non metta in dubbio insomma i presupposti del sistema produttivo. Noi invitiamo appunto gli studenti a farsela questa domanda, a iniziare a ragionare anche su questo fatto, sul fatto che questo sistema è insostenibile. Non si tratta solamente del riciclaggio dei pannolini, e quindi niente, per questo argomento probabilmente abbiamo detto tutto, abbiamo detto anche troppo. Io passerei un pezzo e ci risentiamo tra qualche minuto.
allora riprendiamo Impatto Voci contro le Nocività e andiamo verso la chiusura della trasmissione con l'ultimo argomento. E insomma, la scorsa settimana un po' sulla stampa è circolata la notizia che è uscito il nuovo la nuova ricerca dell'ISPRA in relazione al consumo di suolo nel nostro paese. E ogni anno, insomma, l'ISPRA presenta questa ricerca che, come ogni anno, risulta impietosa sul nostro territorio. E anche quest'anno, insomma, i dati sicuramente sono sconfortanti per quello che riguarda il territorio cementificato che viene strappato dai costruttori. E insomma, i dati sul sito dell'ISPRA potete trovare i dati regione per regione, provincia per provincia, comune per comune, e farvi un'idea di cosa sta succedendo su tutto il territorio nazionale. Quello che noi, insomma, segnaliamo è che il consumo di suolo aumenta in maniera vertiginosa, comunque sempre a ridosso delle zone urbane già abitate. E se poi uno va a controllare, come può fare magari nel Lazio, a Roma e dintorni, è sempre legato all'andamento del mercato immobiliare. Eh sì, perché poi il consumo di suolo non è un'attività naturale che, insomma, c'è, ma è legata a doppio filo al mercato immobiliare, e i costruttori portano avanti le loro speculazioni, le loro lottizzazioni, e cementificano interi pezzi di territorio a seconda della profittevolezza di quel territorio nel mercato immobiliare. E il Lazio e la sua provincia sono, insomma, un esempio fulgido di questa cementificazione e di questo consumo del territorio insensato che molto probabilmente a Roma e dintorni è molto più responsabile della cattiva qualità della vita che stiamo vivendo che la qualità dell'aria di per sé. E cioè, dal punto di vista urbanistico, Roma e la sua provincia sono un delirio per via del fatto che questo territorio è stato consegnato agli appetiti dei costruttori senza nessuna remora, senza nessun limite, senza nessun aggiustamento alle loro sedi di profitto. E questo, insomma, questa situazione ce la rivediamo in una vivibilità pessima di tutta di Roma e della sua provincia, perché, insomma, il sistema viario non è adeguato all'edificazione che è stata messa in campo, i mezzi pubblici non sono stati pensati prima e fatti dopo l'edificazione, i servizi primari come fogne, acquedotti, scuole, ospedali rimangono sogni per gli abitanti dei migliaia appartamenti di nuova costruzione di tutta la periferia e della provincia romana. E quindi, a ben vedere, probabilmente proprio per quello che riguarda Roma e dintorni, l'urbanistica è uno degli elementi più spinosi che sta influenzando in maniera negativa la vita delle persone in città. Insomma, la ricerca dell'ISPRA anche per quest'anno, insomma, dà dei numeri veramente poco rassicuranti. Noi ricordiamo a tutti quanti, insomma, che gran parte dei danni che sono stati fatti a Roma e dintorni provengono dal boom economico, dagli anni 60 e dal sacco di Roma. Ma anche tra il 2000, il periodo del giubileo, fino ai giorni nostri, insomma, si è andati avanti con una speculazione con un ritmo probabilmente paragonabile a quello, e a una cementificazione probabilmente paragonabile proprio a quella del boom degli anni 60. Interi quartieri sono sorti dal nulla tutto intorno al raccordo di Roma, dentro il raccordo, fuori il raccordo e nei comuni dell'Interland romano, che sono aumentati di popolazione in maniera vertiginosa. E questo, insomma, come andazzo. L'ultima botta poi, insomma, gliel'ha data Veltroni col suo piano regolatore, che è stato un regalo completo ai costruttori, cartagirone, insomma, in primis. Regalo completo a questi signori. Le varianti successive fatte dai sindaci successivi sono continuate ad andare nel segno di agevolare l'edificazione da parte dei costruttori. Cartagirone, Parnasi, insomma, i soliti noti che comandano in città, perché insomma poi loro sono quelli che comandano a Roma effettivamente, che hanno l'ultima parola su tantissimi aspetti della vita economica e sociale di questa città. E insomma, sto piano regolatore veltroniano gli ha fatto un bel regalo. I sindaci successivi, con le varianti, hanno continuato a regalare pezzi di territorio a questi signori. Migliaia di cittadini molto spesso sono stati truffati da cooperative e da, insomma, sistemi di truffa organizzata, che ha fatto lievitare i prezzi anche delle abitazioni in edilizia convenzionata, che dovevano essere pagati molto meno e invece sono stati pagate a prezzo di mercato. Ma il costruttore, il suo piano già se l'era fatto e non aveva nessuna intenzione, insomma, di fare un servizio, anche se i terreni sui quali ha costruito magari il comune gliel'ha regalati, perché l'edilizia convenzionata prevede il fatto che il comune ti regala il terreno e poi tu costruisci e vendi i tuoi terreni, i tuoi appartamenti a prezzi calmierati, e quindi, insomma, c'è una forma di, insomma, calmierazione dei prezzi, e ciò non è successo. I terreni sono stati regalati, gli appartamenti sono stati costruiti e le persone, i cittadini, sono stati anche truffati molto spesso. E poi dopo la truffa c'è poi il disastro urbanistico di quartieri senza servizi, senza strade, con i problemi che abbiamo sotto gli occhi. E insomma, come dicevamo, Roma e il suo Interland sono sempre molto molto in assoluto i posti nel Lazio dove c'è più consumo di territorio in percentuale rispetto all'estensione e alla popolazione del territorio. Roma, per le sue dimensioni, è quella che ha consumato più suolo nel 2018, circa 30.000 ettari, segue Latina con i suoi 4.200 ettari, Fiumicino si attesta a 3.000 ettari, Aprilia 2.500 ettari. E come potete già sentire, insomma, parliamo di Latina, Fiumicino, Aprilia, cittadine dell'Interland romano. Aprilia a tutti gli effetti è una cittadina ormai di pendolari che fanno su e giù con Roma, col treno Roma-Nettuno. Il mercato immobiliare tira, le gru in città sono parecchie, basta prendere la Pontina Nettunense per rendersene conto, e il consumo di suolo infatti è importante. Ma anche Pomezia e Guidonia Montecelio e Ardea, o una Terracina, hanno gli stessi valori molto importanti di consumo di suolo per ettaro annuo. Tutti posti dove migliaia di persone ogni anno si trasferiscono perché i prezzi delle case sono leggermente più bassi, dove gli speculatori prevedono di fare molti profitti proprio per questi motivi, e dove i comuni, a prescindere dalle dichiarazioni contro il consumo di territorio, il dissesto idrogeologico, istituzioni e comuni in particolare, regioni, hanno piani regolatori veramente di merda che prevedono continue edificazioni. Quindi magari tutti i sindaci di questo paese continuano a schierarsi contro il consumo di suolo, contro il dissesto idrogeologico, però poi lo strumento amministrativo che deve regolare queste cose qui, gli stessi amministratori lo fanno in tutto il senso opposto, che favorisce il consumo di suolo, le lottizzazioni, la cementificazione, e così si va avanti. E infatti del piano regolatore, dei piani regolatori, si parla sempre pochissimo, è un argomento che non va mai trattato, perché è quello che poi svela le magagne, quello che magari fa scattare le inchieste, gli arresti, le mazzette e tutti i clientelismi tipici di questo paese. E quindi, insomma, parlare dei piani regolatori è sempre molto pericoloso, tant'è che l'ISPRA nel suo piano sulla cementificazione e il consumo del suolo non lo nomina non li nomina mai, così sta tranquilla che nessuno le disturba. Però insomma il consumo di suolo è legato ai piani regolatori, non è legato a quanto è cattivo Caltagirone. Caltagirone fa il suo sporco lavoro, ma lo fa seguendo delle linee guida che qualcuno gli ha permesso di seguire. Continuando su queste, proprio sull'impatto che ha il mercato rispetto al consumo di suolo, questa volta dati relativi al consumo di suolo per percentuale rispetto alla popolazione e all'estensione del comune, il primo comune per consumo di suolo in questa regione è Ciampino.
Ma com'è possibile che sia il primo per consumo di suolo quando è completamente costruito, e come hanno fatto nel 2018 a costruirlo ancora, cioè hanno costruito palazzi sopra altri palazzi?
Beh, diciamo che sono arrivati al punto di non ritorno. A Ciampino praticamente di verde non edificato è rimasto niente, oltre al parco in piazza, che è l'unica area verde del paese, non c'è nient'altro. Le poche vigne rimaste sopravvivono perché stanno su costoni scoscesi al confine tra Marina e Grotta Ferrata, e il resto è una colata di cemento senza senso. E però insomma, non ci lamentiamo che a Ciampino c'è traffico, perché c'è stato permesso una urbanizzazione e un consumo di suolo senza precedenti da decenni di amministrazioni targate centrosinistra, perché Ciampino ha una tradizione di centrosinistra di decenni, anche qualche ambientalista è passato da quelle parti. Del piano regolatore e delle varianti al piano regolatore mai è stata detta una parola, perché era meglio tacere e continuare a incassare i soldi delle licenze e il clientelismo becero. Quindi Ciampino, primo comune del Lazio in percentuale per consumo di suolo. Ma insomma, noi sappiamo bene che Ciampino è un posto che dal punto di vista del mercato immobiliare è ancora frizzante, i prezzi non sono calati come in tanti altri posti della provincia o della città di Roma, gli affitti sono ancora terribilmente osceni per il loro costo, e quindi i costruttori hanno continuato a costruire, a richiedere print, a piani territoriali di intervento, a fare le varianti e a lottizzare. Torniamo sempre a Lazio, il secondo comune che in percentuale ha consumato il proprio suolo è il comune di Anzio, con un ricco 35%, ma insomma l'abbiamo detto come nel caso di Aprilia, Anzio, Aprilia e Nettuno sono comuni sull'asse della ferrovia Roma-Nettuno e sono comuni che vedono parecchie decine di migliaia di pendolari con la città di Roma. Albano Laziale, quarta in classifica, Marino, sesta in classifica, Pomezia, settima in classifica, Ariccia, ottava in classifica, Guidonia, Montecelio, nona in classifica, Ardea, decima in classifica. E beh, se uno insomma va a vedere i nomi dei paesi che abbiamo nominato, che in percentuale si sono piazzati meglio in questa terribile classifica del consumo di suolo, sono tutti posti dove il mercato immobiliare tira per via del pendolarismo e dove le amministrazioni che magari si sbrodolano di opporsi al consumo di suolo e alla cementificazione e tengono alla qualità della vita nel loro territorio, in realtà con queste operazioni non stanno facendo altro che insomma degradarlo ancora di più. E insomma alcuni luoghi come Ardea, Guidonia e Pomezia insomma sono già di per sé noti per il fatto che il degrado è abbastanza palpabile. Continuare a edificare e a permettere che ciò venga fatto e che il suolo venga consumato è una follia. Eh sì, perché il consumo di suolo non è soltanto che poi dal punto di vista urbanistico si vive in periferie di merda, è anche che poi il territorio non riesce, e le falde acquifere non riescono più a raccogliere le acque.
Lo smaltimento dei rifiuti è complicatissimo.
È sempre più complicato. E poi tutti i problemi legati alla edificazione nelle zone costiere e marine, con l'erosione delle coste, gli allagamenti, la perdita di biodiversità, vegetazione, fauna, flora, insomma.
Nonché viabilità folle, servizi pubblici come trasporti pubblici assenti, magari perché hai costruito in maniera talmente fitta che l'autobus manco ci passa.
Casi successi, l'autobus non ci passa, ma non ci passa nell'ambulanza, nel mezzo dei vigili del fuoco, non ci passa niente, a malapena volante ai carabinieri.
e siamo tutti più contenti.
E quindi questo, insomma, noi abbiamo parlato di questi dati del consumo di suolo per cercare di dare un'idea di come questa situazione non sia avulsa dal contesto in cui ci viviamo, ed è legata a doppio filo ai cambiamenti climatici, ed è una parte del cambiamento climatico che viviamo a livello planetario. Interrompere questa dinamica di consumo di suolo è sicuramente indispensabile per cercare di interrompere e di invertire la rotta rispetto ai cambiamenti climatici, e non c'è quindi non ci sono solamente le emissioni in atmosfera delle nostre automobili, ma c'è tutto un mondo industriale, un tessuto appunto industriale che va rivisto e rivoluzionato completamente. Insomma, ci pare di aver detto tutto, ci mettiamo un'altra canzone e poi ci lasciamo.
E quindi rientriamo in voce, questo è sempre Impatto, voci contro le nocività, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo in chiusura. Questo è il, di solito è lo spazio dedicato ad appuntamenti e saluti.
Ma non abbiamo granché oltre la manifestazione di venerdì questo. L'ultima notiziola che...
Sì, ricordiamo la manifestazione di Fridays for Future che partirà venerdì mattina da Piazza della Repubblica per arrivare fino a Piazza della Madonna di Loreto.
Eh sì, quindi questo è l'appuntamento della settimana. Però insomma siamo scordati di darvi una notizia relative ai rifiuti nel Lazio ed è fortunatamente anche una notizia buona, perché la Regione Lazio ha di nuovo negato l'autorizzazione per una discarica di rifiuti solidi urbani nella ex cava, ora mini poligono di tiro di Pian dell'Olmo Ariano Flaminio. Nei mesi passati c'è stata anche una ripresa della mobilitazione quando l'iter per la richiesta di impiantare in questo luogo una discarica era ripartito, e la settimana scorsa finalmente la Regione Lazio ha di nuovo negato l'autorizzazione a fare una discarica a Pian dell'Olmo. Nella comune di Ariano Flaminio si chiedeva di realizzare un impianto da 700.000 metri cubi che doveva servire di appoggio per la città di Roma. E quello che è significativo è che insomma questo è il secondo diniego e quindi anche il secondo però tentativo di piazzare una discarica in quel posto, che poi insomma, se uno non se lo ricordasse, è di proprietà di Maglio Cerroni.
E quindi per la trasmissione di oggi è veramente tutto. Vediamo che dall'altra parte del vetro scalpitano